Sanado el Espíritu y el fruto de tu seno, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora bentrovati, iniziamo il capitolo 13 che ci fa entrare nel libro della gloria. E ricordate che in quella divisione che molti biblisti propongono, che è accettata un po' come del Vangelo, che tiene come una parte a sé il prologo e poi dal restante capitolo 1 fino alla fine del capitolo 12 si parla del cosiddetto libro dei segni, no? Questi segni che sono questi, li abbiamo visti, no? Questi segni, incontro con la samaritana, il cieco, no? La guarigione del cieco, l'ultimo che abbiamo visto, la resurrezione, la rianimazione di Lazzaro, no? A cui poi segue sempre un discorso di Gesù collegato a quel segno. Poi c'è il libro della gloria e ho anche chiamato il libro dell'ora. Più volte abbiamo trovato quest'ora che deve venire, che ancora non è arrivata, no? L'ora della glorificazione. E la gloria, ricordate che anche se il Vangelo di Giovanni è scritto in greco, è scritto in ambiente ebraico, per cui la gloria è il tempo di ciò che conta, veramente. La gloria non è la doxa, non è la fama, no? Non è la gloria di un uomo che vuole essere conosciuto. Kavod, il termine ebraico, dice peso, no? Per cui, come dire, anche nei momenti di crisi noi tante volte ritroviamo ciò che veramente conta, almeno è una possibilità, non è detto che, no? Fra le tante cose che magari non hanno peso, tra l'altro anche il termine vanagloria, no? Può essere letto in questo, un peso vano, cioè qualcosa che sembra che abbia peso ma in realtà non ne ha, non ne ha. E allora cominciamo proprio da questo capitolo 13 che conosciamo e cominciamo a leggere. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Allora, conosciamo questo brano, questo gesto, e cominciamo subito a dire che già in questo racconto c'è uno di quei punti in cui più noi vediamo l'alterità di questo Vangelo, cioè nel senso che mentre i primi tre noi li chiamiamo sinottici proprio perché sono simili, cioè si possono mettere in sinossi e trovare, no, tanti punti di contatto, e poi c'è tutta l'interpretazione, sapete che Marco sarebbe stato il primo insieme a un altro materiale da cui poi Luca e Matteo hanno attinto, e Giovanni è totalmente altro. E ci sono tante cose nell'introduzione che ho fatto, ho cercato anche di dire qualcosa, per esempio qui anche per accattivarmi il pubblico femminile qui numeroso, cioè sì, il Vangelo di Giovanni è il Vangelo dove più ci sono le donne, no? E ci sono dei biblisti che addirittura arrivano a dire che è stato scritto da una donna. Non lo sapremo, cioè non, però il fatto che la presenza nei racconti, no, molto forte, e poi vedremo sempre più anche verso la fine del Vangelo di Maria Maddalena, no, dà un forte timbro femminile al Vangelo. Però ecco la cosa qui, capitolo 13, è che c'è questo gesto. Notate, nel contesto della festa di Pasqua, prima della festa di Pasqua, e che già vedremo, già questo pone dei problemi rispetto alla cronologia della passione dei sinottici. E adesso spiego il perché. E poi naturalmente di un gesto, questo della lavanda dei piedi, che gli altri sinottici, i Vangeli, non ne parlano. E dall'altra parte Giovanni non parla dell'istituzione dell'Eucaristia. Quindi vedete, attenzione, prima della festa di Pasqua, per cui questa cena non è la cena di Pasqua. I Vangeli sinottici, per loro la cena di Gesù è una cena pasquale. Quindi, attenzione, la cena pasquale si fa il venerdì sera, o almeno la sera prima della festa. La festa di Pasqua è una festa mobile, cioè non capita sempre lo stesso giorno della settimana. E allora però Giovanni, com'è?
La festa di Pasqua è sempre sul giorno dell'anno?
Della settimana, e anche sì, dell'anno, cioè capita in un periodo, come anche la nostra Pasqua che entra in un, no, secondo una, un calcolo che viene fatto. Anche la Pasqua ebraica non capita sempre di sabato, può capitare anche negli altri giorni della settimana. Allora, e quindi la cena pasquale quando si fa? La sera del giorno di festa, la sera prima. Ricordate che per gli ebrei il giorno comincia la sera del giorno precedente, no? Per cui noi, per esempio, se fossimo ebrei, e oggi noi saremmo già nel mercoledì, poi loro non lo chiamano mercoledì, eccetera, eccetera. Ora, per cui secondo i sinottici Gesù avrebbe celebrato la Pasqua il venerdì sera e sarebbe stato ucciso il sabato, cioè il sabato già dalla mattina sarebbe stato inchiodato, no, in croce, e sarebbe morto nel pomeriggio. Ora, intanto notate che veramente anche temporalmente c'è un, no? E tutti questa cosa da Pilato al Sinedrio, cioè veramente una corsa. E poi l'altra difficoltà, volendo vedere questa cosa dal punto di vista storico, è dire che nel giorno di Pasqua non abbiamo notizia di esecuzioni il giorno della festa. Cioè, tra l'altro, uccidere una persona, avere a che fare col sangue, rendeva impuri coloro che operavano, avevano a che fare con questo. E in giorno di festa non abbiamo mai, cioè, una notizia che... Allora, probabilmente, dal punto di vista storico, quindi probabilmente i sinottici che non si fanno problemi di... presentare esattamente dal punto di vista cronologico i fatti, vogliono sottolineare che Gesù è il compimento della Pasqua, e allora c'è un po' una, come dire, una sottolineatura, no? E dirlo attraverso la cena della Pasqua. Qui invece in Giovanni, ecco, probabilmente in Giovanni che ci dà, che vedremo un'altra cronologia, perché qui ci parla di una cena prima della Pasqua. E poi ci dice che Gesù sarà ucciso il venerdì pomeriggio. Giovanni ci dice che quell'anno, no, intanto che capitava il sabato, e la Pasqua, ci dà lui quell'indicazione, e poi ci dice che, ricordate che i giudei che non volevano, dato che stava per arrivare la Pasqua e non volevano che quegli uomini fossero ancora appesi alla croce, chiesero a Pilato che gli venissero rotte le gambe, no? Andarono, ruppero le gambe ai due, ma non a Gesù che era già morto. Quindi in questa cronologia Gesù muore il venerdì pomeriggio. E allora quando questa cena è stata fatta?
Giovedì.
E non dobbiamo tirargli l'ordine, lo dico io. E allora, quello che non è un gioco qui, c'è una biblista francese che si chiama Annie Jobert che ha presentato uno studio fatto sui calendari di Qumran, su quello che è stato trovato a Qumran, e sembrerebbe che quelli di Qumran avevano un altro calendario rispetto a quello del Tempio e celebravano la Pasqua il mercoledì sera, in questa datazione che noi stiamo cercando di presentare. Per cui se fosse così, fra l'altro c'è anche più tempo, no? Perché Gesù celebrerebbe questa Pasqua, questa cena il mercoledì sera, sarebbe ucciso, muore il venerdì pomeriggio, c'è più tempo anche per tutto lo svolgimento. Naturalmente, come anche penso in altri campi scientifici, uno dice una cosa e c'è sempre qualcun altro che dice no, niente così. Anche questa, questa tesi e questo studio di Denis Jobert è contestato, c'è, è un tentativo di spiegare dal punto di vista storico. Però ricordate che naturalmente i nostri, non è che non tutto quello che dicono non ha a che fare con la storia, ma era la mentalità antica di essere più attenti al messaggio, no? E alle, che vogliono comunicare, che è un messaggio di fede, per cui elementi storici a volte vengono più messi in luce, a volte vengono più cambiati, no? Ora, però ecco, per Giovanni siamo in un contesto della Pasqua, Gesù compie la Pasqua, e Gesù stesso, anche negli altri Vangeli, vedrà quell'ultima cena come rito, no, momento in cui cercherà di comunicare ai suoi discepoli come ultima volta quello che lui sente che è la sua missione, no? Compiere l'esodo, l'uscita, che è un'uscita di liberazione, è un'uscita di liberazione per il popolo di Israele, che è un'uscita di liberazione per ogni uomo, perché poi l'Egitto, già Israele l'aveva compreso, l'Egitto sì è quello che Israele, da cui è uscito, no? Alcuni secoli prima, ma l'Egitto ce lo portiamo nel cuore, l'Egitto come dinamica di oppressione che si realizza in tanti modi nasce nel cuore dell'uomo, quindi è il cuore dell'uomo che deve essere liberato. E allora notate come è solenne l'introduzione, ancora un'altra parola, come mai non c'è il racconto dell'Eucaristia? Nel senso che ci si domanda, la comunità giovannea non conosceva questo gesto di Gesù e queste parole di Gesù? È difficile da sostenere. Tant'è vero che poi, tra l'altro, alcune cose del racconto dell'Eucaristia tornano, cioè vedremo anche Gesù nei Vangeli sinottici all'inizio della cena dice uno di voi mi tradirà e poi no, gli dicono che Signore eccetera, colui che intinge con me nel piatto, no? Questo con parole leggermente diverse vedremo tornerà anche qui, non saranno proprio colui che intinge ma colui a cui darò, Gesù dirà a discepolo amato. E poi il discorso eucaristico torna, l'abbiamo visto nel capitolo 6, quando c'è quel discorso sul pane di vita, chi non mangia la mia carne beve il mio sangue, ricordate? Per cui alcuni propendono per un'altra interpretazione, non che quindi la comunità giovannea non avesse l'Eucaristia, ma che la comunità giovannea notava già nella comunità stessa e forse anche nelle altre comunità con cui era in contatto quello che è il rischio del rito, cioè quello di della ritualizzazione, cioè quello di a un certo punto vivere il rito senza coglierne il senso profondo. Perché fra l'altro, vedremo anche nella lavanda dei piedi, no? Cioè, e anche nell'Eucaristia, Gesù dice delle cose, come noi ascoltiamo ogni domenica, e cosa ci dice? Fate questo in memoria di me. Però fate questo in memoria di me, non è il rito, e noi lo facciamo, no? L'abbiamo fatto. No, ma la memoria di cui parla Gesù è quella memoria che dà senso al tuo vivere, cioè che quella vita donata per gli altri, che è l'amore stesso di Dio, diventa la tua memoria. E la memoria, come sappiamo, è tutto, no? È un po' come la salute, no? Quando la cominciamo a perdere, no? Quando cominciamo a perdere la memoria, dimentichiamo chi siamo. E questo è, come i medici possono dirci, è una malattia, ma è un problema anche interiore. Pensate che nella tradizione spirituale greca il peccato è la dimenticanza. Il peccato è dimenticanza. Dimenticare chi vuoi essere, su che senso vuoi dare alla tua vita, su che cosa è importante per te vivere, no? E allora quel fare in memoria di me, cioè, come dire, può essere vissuto come, ecco, facciamo il rito, no? Facciamo quello che Gesù ci ha detto di fare, e lo facciamo, no? Quindi facciamo la messa, però finisce lì, finisce lì. Allora, in qualche modo, la comunità giovannea riprende un altro gesto, lo ridice, forse lo rielabora, che Gesù ha compiuto quella sera e che gli altri evangelisti tacciono, ma che in qualche modo dice quello che è l'Eucaristia. No, questo dono senza misura e senza limite dell'amore di Dio per ciascuno di noi, in cui siamo invitati a ritrovare la nostra memoria, a scoprire chi siamo, a dare spessore alla nostra identità attraverso la memoria di quello che Lui ha fatto per noi. No, vi ricordo sempre quella bellissima frase che c'era, non c'è più, nel museo della Shoah a Gerusalemme, perché nella ristrutturazione è stata tolta, no? Che dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. E allora questo gesto è un in qualche modo ridire, no, pensate, cioè, in qualche modo noi quando andiamo a fare la comunione ci viene detto il corpo di Cristo, noi diciamo amen, no? Che già quello, se ci pensiamo un po', è interessante, perché amen significa così è, in ebraico significa così è, cioè lo credo. Redenzione del corpo di Cristo non significa che quel pane, abbiamo con voi, con molti di voi abbiamo riflettuto insieme sull'Eucaristia, quindi accogliere quel pane significa lasciarsi coinvolgere dalla dinamica di liberazione che Gesù ha vissuto nella sua Pasqua di morte e resurrezione. E quindi, e poi in qualche modo, adesso lo vedremo, no? Nel gesto della lavanda dei piedi è un po' come se in quel corpo di Cristo, che è quel Cristo che lava i piedi a Pietro, no? Vedremo, ciascuno di noi dicesse in quell'amen, dicesse sì Signore, io accetto che tu mi lavi i piedi e mi impegno a lavarlo ai miei fratelli. È grossa sta cosa, Quindi è che tra l'altro con maggiore coscienza, come dire, ci farebbe vivere preti per primi, no? L'Eucaristia con molta più, come dire, senso di responsabilità e di essere coinvolti in qualcosa di grande. Vediamo. Allora notate l'introduzione molto solenne. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Attenzione, sapendo non significa, qualche volta l'abbiamo anche già sottolineato, che Gesù già sapeva tutto, che Gesù, come dire, dato che lui era Dio, aveva tutto chiaro che come sarebbe andata. Vi ricordo che io, nonostante abbia una grande stima per Pierangelo Segueri, che è un teologo, eccetera, che ha composto alcune canzoni che abbiamo cantato, no? Tipo "Io vorrei tanto sapere da te l'Ave Maria", no? "Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui". Guarda, io non so come ha scritto queste cose qui, cioè, perché è terribile, no? Cioè, pensare che Maria a Gesù piccolino gli spiegava dicendo "guarda, qui ti metteranno un chiodo, qui un altro, poi qua", no? Cioè, questo è già materiale da psicologo. E no, 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 cioè, se Gesù era veramente uomo, e come la lettera agli Ebrei dice, ha camminato nella fede, nella fiducia, significa che Gesù, come dire, camminava, sperava, no? Metteva in conto, leggeva. Tra l'altro, anche un'altra, che è una grande teologa, che forse avete sentito, una pastore, non si dice pastora, no, valdese, non è valdese, è battista, che si chiama Lidia Maggi, che è una donna in gamba, cioè veramente. Però lei, un commento che faceva all'Annunciazione, diceva che quando Gesù, quando l'angelo dice a Maria "sarà grande e avrà il trono dell'Altissimo", eccetera eccetera, non gli dice nulla sulla passione, no, su come andrà, e lei diceva, quasi come cuore di mamma, no, cioè quasi non volerla preservare di quello che sarebbe stato il futuro, dentro di me non sono nessuno, ma io mi dicevo no, no, nel senso che Dio, e anche il Padre, inviando il Figlio, sperava che andasse diversamente. Alberto Mello, della comunità di Bose, lui appunto dice che in tutto il, diciamo, le parole che i profeti utilizzano e che sono inviati da Dio a dire al popolo, la parola più importante è "forse", cioè nel senso che Dio dice "va, di questo al mio popolo, forse ti ascolterà". Quello che una madre, un padre, no, che ama il figlio, che vede, no, e che dice "speriamo, tentiamo, forse". Questo è Dio Padre e Madre. E allora io credo che, poi ognuno pensa come vuole, cioè, ma io, a me piace, e non sono, non lo dico io, raccolgo, cioè questo appunto, allora Gesù coglie, no? Poi era un uomo che leggeva la realtà, che ascoltava la parola di Dio, che elaborava tutto questo nel cuore, era un uomo di profondità. Per cui a un certo punto, come dire, coglie il rifiuto, legge, no, alla luce dei profeti, alla luce del canto del servo sofferente, che c'è un amore di Dio che non deve venir meno di fronte al rifiuto, che deve continuare a effondersi, a narrare, no, il vero volto di Dio anche di fronte al rifiuto dell'uomo. Per cui Gesù sapeva quello che... Attenzione, Gesù non vuole morire. Gesù non è stato un suicida, Gesù è stato ammazzato. Ma Gesù ha colto che andare verso la prospettiva di una morte violenta e di un rifiuto, no, come dire, era per lui... in forza di quel volto di Dio che stava presentando, allora l'alternativa era o andarsene e non presentare più quel volto, oppure anche di fronte a quel rifiuto continuare a presentare il volto di Dio che ama tutti, che fra gli uomini non ha nemici. Dio Padre degli uomini ha solo figli. E allora credo che sia bello questo forte, no? Questo Gesù sapendo, tra l'altro anche qui, no? Coglie il discernimento di cogliere quando è l'ora, l'ora di consegnarsi, perché ci saranno i momenti in cui abbiamo visto che Gesù non si è consegnato, è fuggito. Ricordate quando presero le pietre e volevano, no? E lui fuggì, eccetera, eccetera. E allora anche qui è cogliere il momento in cui consegnarsi. E poi questo, no? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, no? Cioè, quello che fino a perfezione, cioè il, questo, la sua morte da, che ha davanti a sé, è il compimento di una vita vissuta nello spezzarsi per gli altri. Gesù non è solo questo qui, no? Questo è il compimento. Gesù è una vita bella, buona e beata, come dice Enzo Bianchi, no? È donata per tutti. E allora, ecco, no, durante la cena, notate la cena che dice un contesto di familiarità, un contesto di in cui c'erano i suoi discepoli, possiamo pensare che ci fosse anche sua madre, alcune discepole, eccetera, no? Quindi un contesto di vicinanza, la cena tante volte, no? Lo viviamo anche noi nel nostro sud, no? Un momento bello di condivisione, eccetera, però c'è la divisione. Vedete, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, anche qui noi dobbiamo, come dire, interpretare, no? E il divisore. E Giuda, che come vedremo, e come anche gli altri Vangeli dicono, è uno di noi, non è molto lontano da noi, è uno di noi, il nostro fratello. Simone, figlio di Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo. E attenzione, per la prima comunità cristiana è stato veramente forte, no? Il dire uno di noi lo ha tradito, cioè uno di quelli che è uno di noi. Nel primo discorso che Pietro farà negli Atti degli Apostoli, quando la comunità si ritrova dopo che il Signore li riconcilia, li mette insieme, nel primo capitolo il primo discorso che Pietro fa comincia da Giuda, che era del nostro numero. Cioè, se voi ci pensate, no? Cioè, uno dice, sono ritrovati dopo essere stati dispersi, eccetera, uno poteva partire da altre cose, no? Partire da, no, siamo contenti, ci ritroviamo, eccetera. E lui comincia da uno di noi che è venuto meno. E attenzione, con la consapevolezza che era uno di noi. Quindi sì, poi è stato Giuda a tradirlo, ma tutti siamo venuti meno. Tutti siamo lì. Però notate anche questa cosa qui, la comunità non lo nasconde, lo racconta, lo racconta. Molte volte, no, nelle istituzioni, nei gruppi, quando si scrivono i racconti delle origini, no, si cerca di mettere in luce i nostri come dei grandi eroi, della gente che ha fatto delle cose straordinarie, eccetera, eccetera. E la parola di Dio ci spiazza perché è sempre molto più libera di raccontare anche il proprio peccato. Questo noi eravamo. Non c'è nessuna esaltazione. No. E tra l'altro notate anche questo, cioè viene detto subito che Giuda, uno di noi, no, ha dentro di sé, sta coltivando il germe della divisione, no? E allora ce li viene detto subito per dire che quello che Gesù farà lo fa per tutti, lo fa anche per Giuda, lo fa anche per Giuda. così come nel corso della lettura dei Vangeli, che l'ho sottolineato, no? Perché mi colpisce, ve lo condividevo, no? Cioè il fatto che Gesù, anche con i suoi avversari, ci parla, cerca di spiegarli, si calza pure, ma perde tempo, qualcuno potrebbe dire, no, i nemici, no, noi, i buoni, invece con i nemici, no, non bisogna perdere tempo. Lui non ha nemici, cioè ce li ha perché gli sono contro, ma da parte sua non ha nemici. Quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, che Gesù insegnava a noi, lui lo vive, di amare, amate i vostri nemici. Lui lo vive. Per cui è interessante che quello che sta per fare, sapendo eccetera, lo fa anche nei confronti di Giuda, a cui vuol bene. Gesù vuol bene Giuda. Noi lo stigmatizziamo, no? Lo stigmatizziamo perché Giuda è sempre, come anche nei, oltre, vabbè, poi ci sono anche le letture che invece ne fanno il vero Messia, no? Cioè altre cose, però normalmente nei nostri dipinti Giuda c'è sempre la faccia del delinquente, tutte, no, i quadri eccetera, dove già vi dicevo qualche volta, no, qualcuno subito lo riconosciamo nelle ultime scene, no? Pietro perché c'ha i capelli bianchi, Giovanni perché è giovane, quasi un po' femmineo, che sta con la testa sul petto di Gesù, però poi io vi sfido a dare nome e a riconoscere gli altri, chi è Giacomo, chi è Andrea, non è che per Giuda, Giuda lo riconosci sempre, no? C'ha la faccia di delinquente, sempre proprio, cioè, così non ti sbagli, no? E invece Gesù gli vuol bene. E allora vedete, no? Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, ecco, no? Questo sapere da dove si viene e dove si va. È venuto da Dio, è inviato dal Padre, dall'amore del Padre verso di noi, e a Lui ritornerà con noi. Notate come la narrazione rallenta, il momento è solenne, no? Per cui Giovanni, ecco, adesso proprio, ecco, ci fa vedere, no? Se fosse un film ci sono, cioè, perché notate, si alzò da tavola, depose le vesti, qui depose le vesti è lo stesso verbo dove si dice che non c'è amore più grande di colui che dona, depone la vita per i propri amici, no, lui l'ha detto e lo fa. Tra l'altro, ecco un'altra cosa che mi sembra importante sottolineare, non ho detto qui all'inizio, che noi questi capitoli che adesso vedremo sono appunto il racconto della lavanda dei piedi e la sua spiegazione, e poi avremo questa lunga preghiera di Gesù che è un po' il suo testamento, no? Però è interessante che Gesù il suo testamento lo comincia con un gesto, consegna, poi dopo dirà tante parole, no? Ma la prima cosa con cui Gesù vuole lasciare ai suoi discepoli, no, tutto il suo insegnamento è un gesto. Per cui questo alzarsi da tavola, deporre le vesti, prese un asciugamano, un asciugatoio, e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò, notate ancora questi versi, no? Si alzò, depose, cinse, versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Lavare i piedi, come sappiamo, nella tradizione ebraica ha a che fare con il gesto degli schiavi, erano gli schiavi che lavavano i piedi. Ricordate Abramo quando accoglie i tre uomini, i tre angeli alle querce di Mamre? E se andate a vedere il testo, poi dopo, nel capitolo 18 della Genesi, vedrete che Abramo dice ai suoi servi: prendete l'acqua e lavatevi i piedi, non li lava Abramo. Non è Abramo che, perché? Perché era il gesto degli schiavi. E nella tradizione ebraica si diceva: Dio ci ha liberati e non ci vuole i suoi schiavi, no? Non vuole che noi gli abbiamo i piedi, perché era il gesto degli schiavi. E qui c'è anche una dimensione sponsale. Ricordate Giovanni Battista che all'inizio dicendo chi sei, no, sei un profeta, no, dice no, eccetera, cioè poi dice io sono voce, e poi Giovanni di sé dirà io sono l'amico dello sposo, l'amico dello sposo, perché c'è una dimensione nuziale, nel senso che lavarsi i piedi nell'Antico Testamento era anche il gesto dell'unione sessuale. Cioè, ricordate l'episodio di Davide e Uria e Betsabea, la scappatella extramatrimoniale di Davide che si complica e di cui pagherà le conseguenze il povero Uria, e quando lei Betsabea gli manda a dire sono rimasta incinta, lui pensa di riuscire a risolvere le cose chiamando Uria, facendo venire Uria come un messaggero, aveva bisogno di avere notizie di come andava la battaglia, lo chiama, manda Joab, il generale, dire mandami Uria, eccetera, litita. Allora lo chiama, gli dice, beh, come va la guerra? E Uria gli dice come sta andando la guerra. Dopodiché dice, vai, grazie, io ti ho chiamato per questo, e gli dice, ma comunque adesso tu è tardi, parti domani, tornatene a casa tua e lavati i piedi. E questo era proprio per dire, cioè, dato che noi militari sappiamo, no? Dice Davide, no? Cosa ci manca di più quando siamo al fronte? Ci mancano le nostre donne, ci manca il fare l'amore con loro. Tu va a casa tua e lavati i piedi, cosa che Uria, ricordate, non farà per fedeltà a Davide, che se ne sta bello e tranquillo, no? E i suoi soldati e i suoi compagni al fronte. E poi l'abbiamo ascoltato anche a Sanremo, no? Qualche pezzo del Cantico dei Cantici, quando l'amato va a bussare alla porta dell'amata e l'amata dice ma come posso, no, mi sono lavato i piedi, come sporcarli ancora? Che è una metafora per dire abbiamo già avuto rapporto sessuale, no, come posso di nuovo, eccetera. Allora c'è un po' questo, no? C'è nel senso, questo senso di una nella tradizione ebraica molto forte di una unione, no, tra Dio e l'umanità, che ha l'immagine, no, dell'unione, che tra l'altro era quello che secondo me Benigni non è riuscito a spiegare esatto, vabbè, ho tentato qualcosa di alto ma secondo me non c'è tanto riuscito in quel contesto, perché se da una parte è vero che si è recuperato oggi, no, e credo che sia importante, l'abbiamo fatto anche noi, la lettura del Cantico dei Cantici nell'amore umano tra proprio concreto di un uomo e di una donna, allo stesso tempo è, questo non esclude l'altro, come si è fatto nei secoli, no? Si teneva quello escludendo quello umano. Ogni amore, cioè no? Nella carnalità e nella sessualità c'è qualcosa dell'amore di Dio. No. E allora in questo gesto c'è un amore folle, l'amore folle di Dio, no? Che si mette ai nostri piedi, che assume, no, che scende, che si fa nostro servo, che si fa nostro schiavo e che per chi lo scopre può scoprire che è il nostro sposo, la nostra sposa in qualche modo, che Dio è l'uomo, no? È madre e padre, no? È sposo, è l'altro e l'altra, no? Che cerchiamo, che è presente in qualche modo nell'alterità concreta che viviamo tra noi, che parla anche di qualcun altro, no? Di quell'altro, qualcun altro che viene ad amarci in una maniera così. Questo gesto venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me,
Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno, cioè letteralmente nei secoli, cioè vuol dire mai, cioè non se ne parla.
E Pietro, come dice il biblista, è l'uomo del mai. Perché vi ricordate che nei Vangeli sinottici, quando Gesù la prima volta che gli aveva chiesto alla gente chi dice che io sia, poi Pietro gli aveva detto tu sei il Cristo, e Gesù gli aveva detto sappiate che allora il figlio dell'uomo dovrà andare, lui lo prenderà e ti sparte, maestro io te ne scampi, non ti accadrà mai, mai, è forte dire oh questa cosa, mai, no? Allora intanto pensateci, no? Cioè, se ci è capitato qualche volta, lavare i piedi è un altro, no? Ci mettiamo magari un po' una piccola, semplicemente un piccolo ricordo personale, ma tanto per condividere. Mi ricordo che quando io sono entrato in noviziato a 19 anni, noi nel noviziato dopo qualche mese si fa l'esperienza a Cottolengo, e un mese e mezzo di servizio al Cottolengo. Io mi ricordo che 19enne ero andato lì, non ero mai stato in ospedale, non avevo mai aiutato una persona, no? Per cui la sera che arrivo lì, il giorno dopo alle 5 del mattino cominciava di andare in corsia a dover lavare, pulire le persone che lì ammalate, io ero, cioè, generalmente esperto di dire ma poi è andata. No, poi vai. Però ecco, l'esperienza è contraria, che qualcuno ci lavi i piedi. Cioè, quello che voglio dire è che a volte, no, il farlo per altri, per quanto può essere difficile, cioè, ma si fa. Riceverlo, no? Sentirci nelle mani di altri, completamente nelle mani di altri, che è molto più difficile, no? Cioè in qualche modo sforzarsi di voler bene, lasciarsi voler bene. Vedete, l'esperienza dell'incontro con il Signore Gesù e del Vangelo è l'esperienza, come dirà Paolo, che quando eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Cioè, lui ci ha amati, cioè quando, non quando eravamo, sai, bravi, meritevoli di un amore, no, ma quando ci siamo resi conto di quello che eravamo e lui si è donato per noi. Tra l'altro c'è una espressione bellissima nella seconda lettera ai Corinti in cui dice, Paolo dice, questo pensiero ci avvince. Cioè, io lo leggo come dire, ci supera, sai, quelli che non puoi fare altro che arrendersi, ci vince. E pensate che Paolo poi se ne era reso conto della sua dinamica di peccato, della sua partecipazione all'uccisione di Stefano, della sua ideologia religiosa che in realtà era un perseguitare gli altri, e l'uccisione di Stefano a cui lui aveva consentito. Nessuno di noi penso ha mai vissuto un'esperienza di uccidere qualcuno, no? Cioè, quindi, grazie a Dio, ma se lo chiediamo a coloro che no, è un'esperienza che ti segna per la vita, come Paolo era segnato per la vita, no? E allora arrivare a dire io no, e lui mi ha amato. Paolo lo dirà anche nella lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 20, dove dirà questa vita nella carne non significa nel corpo, la carne è la fragilità, cioè questa vita nella mia fragilità, nella mia inconsistenza, io la vivo nella fiducia in colui, in Gesù, che ha consegnato se stesso per me. Ha consegnato se stesso per me. E vedete, no, come dire, lasciarsi amare è un'esperienza che è straordinaria ed è stabilizzante. Perché poi non sei tu a tenere le cose in mano, no? Cioè non sei tu a controllare, no? Per cui la paura è dire dove vado a finire, dove, no? E in questo senso possiamo anche cogliere qualcosa di questa reazione di Pietro che dice no! No! Ma in più, fra l'altro, dobbiamo notare che, cioè, come dire, se il maestro è un punto di riferimento di quello che noi vogliamo diventare, cioè, Pietro, vedendo che il maestro fa così, dice, dovrò farlo anch'io, cioè, no? E allora, no? Perché metterci a lavare i piedi delle persone che riteniamo degne e che a cui vogliamo bene e ci vogliono bene, ma pensate invece a qualcun altro, no? Di vicino, non c'è bisogno di guardare molto lontano, non so, almeno per me. E quindi io devo mettermi a lavare i piedi a quello. Assolutamente no! Non se lo merita, no? Assolutamente no. Per cui in questa reazione di Pietro c'è, no, tanto, c'è, no, no, questo non esiste. Cioè tu fai il maestro, no? Devi star lì, noi ti dobbiamo onorare, noi ti dobbiamo servire, ma che adesso il maestro si mette a servire, ma dove andiamo? Cioè, quindi magari poi quando sarò io maestro, perché dopo Gesù, dato che sono il primo, dice Pietro, no? Cioè capiterà che io dovrò essere maestro, no? Che io mi metta a, no? A essere servo. Perché vedete, anche per i papi, no? Noi tante volte per i secoli abbiamo, anche la gente, sì, era un sistema di potere, abbiamo avuto il papa re, eccetera, no? Ma anche la gente voleva che il papa fosse in alto, no? Fosse grande, fosse un papa che sta tra di noi, che si inginocchia, che si mette a baciare le scarpe, no? Di quelli degli africani che abbiamo visto, eccetera, il Sud Sudan, eccetera. Anche perché se lo fa lui ed è il nostro capo, cioè così, no? Forse siamo coinvolti anche noi. Per cui vedete, no? Cioè, lui, la prima reazione è fortissima, non mi laverai i piedi in eterno, mai. E vedete Gesù che cerca di, sempre con pazienza, no? Di dire, guarda, se non ti laverò, cioè se non accetti questo non avrai parte con me, cioè nel senso non nel futuro, ma è già nell'oggi, cioè in quel lasciarti coinvolgere nella buona notizia, no? Che io sto portando, cioè potrai starvi vicino esteriormente, ma di cuore sei fuori, e lasciarsi coinvolgere, no? Cosa significa essere di Cristo? No? Cosa significa essere cristiano? Avere una serie di riti? O lasciarsi coinvolgere in lui e nel suo modo di essere, nella sua mentalità? E vedete, no? Che Gesù gli dice, guarda, non avrai parte con me, gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Cioè sembra cambiare completamente, no? Cioè che da una parte qualcuno legge questo fatto di dire se non comprendere questo gesto, io non lo comprendo, non l'accetto, non lo voglio, eccetera, significa non partecipare con te, allora lavami tutto. Però vedete, anche su questo Gesù lo ferma. Intanto qui c'è il riferimento anche a quello che era la prassi, questa cosa del capo dei piedi, con chi siamo stati in Terra Santa, l'abbiamo sottolineato in alcuni luoghi dove c'erano i resti di case ebraiche del tempo di Gesù, dove, nel senso che gli ebrei osservanti una volta al giorno andavano in dei luoghi dove c'erano delle vasche dove si immergevano completamente. Il bagno rituale di purificazione avveniva non a casa propria, ma avveniva in questi luoghi della comunità dove c'erano queste vasche e ci possedevano una volta al giorno. Poi, tornate a casa, molti avevano delle vasche piccoline dove lavavano i piedi. Per quello Gesù dice, guarda, chi ha fatto il bagno poi normalmente non ha bisogno di rifare, no? Ma lava soltanto i piedi, cioè. Però vedete, anche in questo qualcun altro legge anche questa cosa di Pietro, di dire ma sì, allora facciamo anche tutto il bagno, eccetera, un non cogliere ancora profondamente, no? E un dire ok, va bene il rito, va bene il rito, ma non quello che quel rito dice, così come dicevo all'inizio, il rischio, no, tante volte di noi cristiani di vivere l'Eucaristia senza cogliere profondamente quello che celebriamo. E allora dice, soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, del tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri, no? Questa consapevolezza di Gesù, ecco, e questo amore, cioè Gesù lava i piedi anche a Giuda, ama anche Giuda, l'ha scelto lui, questo è importante, no? Giuda non è stato, cioè dai Vangeli, poi su Giuda sappiamo si è scritto di tutto, cioè romanzi, cioè, per noi cristiani leggiamo queste altre cose, ma il punto di riferimento sono i Vangeli. Per cui dai Vangeli noi non abbiamo nessun appiglio per dire che Giuda sia stato chiamato in modo diverso dagli altri discepoli. Perché se volete questo fatto di dire no, però è stato chiamato in modo diverso, lui si è proposto a differenza degli altri, è un modo per metterci la coscienza a posto, per stigmatizzare Giuda e dire è la mela marcia, no? Noi siamo mele buone. E sai, in ogni cassa c'è una mela marcia, no? E metterci a posto la nostra coscienza, no? No, nei Vangeli Giuda è stato chiamato come Cristo. Questo significa che Gesù ha visto in lui qualcosa di buono. E che Giuda, come anche gli altri, no? Come dire, Giuda poi l'ha fatto, no? Gli altri nel cuore, chi poi è scappato, eccetera. È la possibilità concreta di poter venir meno, e dall'altra parte un Gesù che lo sa, lo mette in conto e ci chiama lo stesso a seguirlo. E allora concludo, mi fermo, poi andiamo più avanti, soltanto su questo. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo. Ecco, no, questo fatto di nuovo, no, lavato, si riprese le vesti, sedette, e l'atteggiamento del maestro, e disse, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il maestro e il signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io. E mi fermo su queste parole che riprenderemo anche la prossima volta, no? Questo è la...
A un certo punto, scusi, sono emozionato, lasciarsi amare è esperienza, è detto, una parola poi destabilizzante. Non ti ricordi,
vabbè, ascolta. Mi sembra che si è bloccata la registrazione a un certo punto. Vabbè. Nessuno ha registrato, no?
Sì.
Tu hai registrato, bene, allora me lo devi dare, perché se, con la cosa si è bloccata. Va bene.
Forse non lo devo tenere.
Non lo devo tenere in
forza.
No. E dimmi, sì.
A un certo punto hai detto lasciarsi amare è esperienza destabilizzante, ma hai dato un altro...
Dalla registrazione di Anna,
Anna.
Ascolteremo.
Non so come però te la devo mandare.
E poi me lo porti martedì prossimo, magari la fai mettere da Claudio su una pennetta.
Ah,
me la porti.
Va bene,
esatto.
Con me allora sì, posso fare meglio, non oltre.
Bene, allora buon inizio di Quaresima a voi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Buona serata a tutti voi.
Allora.